Allora, buonasera a tutti, intanto grazie, è un piacere, un onore inaugurare questa serie di riflessioni, le chiamerei più che non conferenze, che è un termine un po' freddo e improprio. Fra altre cose, io non farò una conferenza di stampo, diciamo, né magistrale né accademico, prima di tutto perché non ne ho i titoli, secondo perché non, il mio modo di stare a contatto con i romanzi è legato a una professione che è quella di editor, quindi legata proprio all'idea di seguire quello che succede in America anno per anno, cercando di, da una parte, scegliere libri, che è il mio mestiere, il mio compito, e dall'altra però anche, da persona che si è formata nello studio della letteratura americana, cercando sempre un po' di capire il romanzo americano, la narrativa americana, dove va, dove sta andando. Dopo l'11 settembre non significa naturalmente che io parlerò qui di romanzi sull'11 settembre. Sarebbe riduttivo. L'11 settembre 2001 è chiaramente uno di quegli eventi che fanno un po' da spartiacque simbolico da tanti punti di vista. Uno dei punti di vista possibili è quello largamente condiviso da storici, politologi e quant'altri, secondo cui con l'11 settembre 2001 è sostanzialmente finito il cosiddetto secolo americano. Che cos'è questo secolo americano, quando nasce, quando finisce? Ovviamente dipende molto dalla prospettiva e dai punti di vista. C'è chi in realtà lo fa nascere addirittura con l'esposizione universale di Chicago del 1892, in cui per la prima volta a 400 anni dalla scoperta dell'America, l'America si presenta per la prima volta come la grande nazione industriale. C'è chi lo fa nascere nel 1917, quando l'America entra nel primo conflitto mondiale e quindi si sottrae al suo isolamento, alla famosa dottrina Monroe, e entra sullo scenario internazionale da protagonista. Per la letteratura forse è ancora più complicato, da un certo punto di vista, più che secolo americano, io parlerei forse di cinquantennio americano. La letteratura americana diventa la letteratura di riferimento anche per noi europei, essenzialmente nell'immediato secondo dopoguerra, grazie a, diciamo, un lavoro di divulgazione, di traduzione di tutta una serie di autori americani che non erano filtrati attraverso la censura del regime fascista, autori, i grandissimi, che vanno da Hemingway a Faulkner a Fitzgerald, che diventano un grande punto di riferimento anche per la cultura nazionale attraverso i Pavese, i Vittorini, cioè coloro che ce li portano. Da quel momento l'America acquista, grazie non solo al romanzo, ma direi ancor più grazie alle arti che le sono proprie in primo luogo, e che noi tendiamo a identificare con gli Stati Uniti, e quindi prima di tutto il cinema, direi, e in secondo luogo la musica e la musica popolare, diventa il vero e proprio punto di riferimento culturale anche per gli europei e soprattutto per gli europei giovani. È un'arte percepita in modo fortemente generazionale. Ora, qui ci sono persone di tutte le età, però io credo che sia la lettura di classi, dei primi classici americani che arrivavano, quindi gli Hemingway, i Faulkner, i Caldwell, hanno rappresentato per una generazione uno spartiacque, un modo diverso di leggere la letteratura. Per la mia generazione, perché ormai ho quasi 50 anni, quindi una generazione già che io mi autodefinisco vecchiotto, per questa generazione i punti di riferimento erano sulla strada di Kerouac, era la musica, era Bob Dylan, e poi ancora i Doors, e poi ancora Bruce Springsteen. Tutte queste cose fanno una massa, in qualche modo, una massa che è profondamente identificata con un'idea che, intanto, che è l'idea del cosiddetto sogno americano. Abbiamo una mostra che avrete visto, vedrete, tra altre cose molto interessante, che si chiama proprio American Dreamers e cerca di dirci che cosa ne è oggi del sogno americano. Io, come data spartiacque per il romanzo americano e quindi per il momento in cui il romanzo americano cessa di essere il romanzo guida, cessa di essere quel tipo di narrativa che poi si trasforma in gigantesca cassa di risonanza per tutti gli altri paesi, ho usato un anno che in realtà precede di tre l'11 settembre, cioè il 1998. Perché ho usato quest'anno? Ne potevo usare uno come un altro. Nel 98 vince il premio Pulitzer in America Pastorale Americana di Philip Roth. E vince in finale, fra virgolette, se così vogliamo dire, cioè quindi battendo più o meno sul filo di lana un altro grande romanzo che è Underworld di Don DeLillo. Io credo che Pastorale americana e Underworld siano forse i due più grandi romanzi americani degli ultimi 20 anni. E si trovano uno di fronte all'altro, in concorrenza l'uno con l'altro. Il fatto che a vincere sia Roth e non DeLillo dà, secondo me, un'indicazione molto forte della direzione verso cui sta andando il romanzo americano. Quindi non faccio una distinzione qualitativa tra questi due libri, che reputo due grandissimi libri, ma faccio una distinzione su ciò che questi libri ci dicono e ci raccontano dell'America. Da cosa nasce questa distinzione? E che cosa invece hanno in comune questi due libri? Allora, la distinzione è, secondo me, relativamente semplice da raccontare, e basta raccontare in maniera molto, molto sintetica di che cosa parlano questi due romanzi. Pastorale americana è la storia di una famiglia, essenzialmente, prima di tutto, di una famiglia che naturalmente, vista l'identità ebraico-americana di Roth, è una famiglia ebreo-americana, del New Jersey, che è diciamo, il luogo di nascita di Philip Roth, in cui sono ambientati quasi tutti i suoi romanzi. La famiglia è la famiglia Levoff e la storia è la storia è la storia di un predestinato, di una persona che apparentemente è destinata ad avere tutto dalla vita, che è Seymour Levoff, detto lo svedese. Questo Seymour Levoff, detto lo svedese, intanto è chiamato svedese perché è alto, biondo e con gli occhi azzurri, pur essendo ebreo. Quindi non ha nessuna delle caratteristiche, diciamo, fisiche, di cui per esempio lo stesso Philip Roth è l'incarnazione vivente, ma è il classico giovane, robusto, sano, americano, apparentemente WASP, atleta. Atleta di grandissimo successo, alle scuole superiori, campione di baseball, di football e quant'altro, si sposa con la reginetta del New Jersey, essenzialmente, con una ragazza che non è ebrea, ma che è cattolica irlandese, si sposa, ha una figlia e insomma la vita sembra per lui totalmente in discesa. Ecco, lui è proprio un simbolo di chi è riuscito, di chi ha, fra le altre cose, si è perfettamente integrato, ha completato quel processo di integrazione degli ebrei americani con la cultura americana. Ebbene, succede qualcosa nella vita dello svedese, e quello che succede è che la sua figlia, la figlia che lui ha dal primo matrimonio, poi si sposerà una seconda volta, è una ribelle e in pieni anni 60 e primi 70, quindi proteste contro la guerra del Vietnam e quant'altro, questa ragazza giovane entra in un gruppo rivoluzionario, che poi è il gruppo degli Weathermen, quindi siamo anche su ovviamente fattori ed elementi storici, fa un attentato a un ufficio postale proprio nel luogo in cui lo svedese vive, e in questo attentato muore una persona. È la caduta dall'Eden, e per lo svedese è l'inizio di una vita che da sogno diventa incubo, da pastorale americana, titolo del romanzo, diventa tragedia americana. Quindi Roth che cosa ci racconta? Ci racconta essenzialmente però la dinamica, che è la dinamica del romanzo, è una dinamica familiare, ci racconta l'ascesa e la caduta di un uomo a causa di sua figlia, ci racconta i rapporti di quest'uomo con il padre, che proprietario di una fabbrica di guanti che lui eredita, i rapporti di quest'uomo con il fratello, i rapporti di quest'uomo con la seconda moglie e i figli, cioè lavora su il nucleo familiare e va a percepire il cuore della tragedia del fallimento americano dentro la famiglia, cioè ritraendolo in un ambito che è un ambito ristretto. Nella storia c'è un certo numero di personaggi relativamente ristretto, e questo e Roth ovviamente ci racconta tutto questo con la sua arte, con la sua grande qualità di romanziere, di architetto anche di strutture narrative, però contenendosi dentro quest'ambito. Di che cosa parla il suo avversario sconfitto ai Pulitzer del 98, cioè Underworld di Don DeLillo? Dunque, il prologo di Underworld di Don DeLillo si svolge nel 1951 in uno stadio, nello stadio di baseball degli Yankees. È in corso la partita in cui i New York Yankees e i Brooklyn Dodgers, quindi una specie di derby sostanzialmente, si giocano il campionato di baseball, e a un certo punto il battitore Thompson, che trovate anche in quella citazione, fa un clamoroso fuoricampo grazie al quale gli Yankees vincono il campionato. Ora, De Lillo che cosa immagina? Immagina che la palla battuta fuori campo da Thompson finisca in mano a un ragazzino, cioè c'è un ragazzino afroamericano che sta assistendo a questa partita, che riesce a prendere questa palla e riesce a scappare via con questa palla, che naturalmente immaginate è un cimelio di un valore inimmaginabile, sono quei classici cimeli sportivi che chiunque pagherebbe una fortuna per avere. Peccato che questo ragazzino ha un padre avido e nella circostanza anche un po' stupido, che invece la palla la vende per $30. Dopodiché, finito questo prologo, noi ci ritroviamo sbalzati nel 1992, quindi più di 40 anni dopo, e a ritroso dal 1992 torniamo indietro fino al 1951 e seguendo le sorti di questa palla, i passaggi di mano di questa palla da baseball da un personaggio all'altro. E attraverso questi passaggi di palla, di mano di questa palla, De Lillo ci racconta l'America. Non ci racconta una famiglia, ci racconta gli Stati Uniti, ci racconta la cultura popolare americana. Un'ampia parte del libro è ambientata nel backstage di un concerto dei Rolling Stones. Ci racconta la grande paranoia americana, evidentemente. Mescola personaggi di invenzione con personaggi autentici. In questo romanzo compaiono fin dal prologo Frank Sinatra, in altri capitoli compare J. Edgar Hoover, di cui alcuni di voi avranno visto adesso la bio di Clint Eastwood. Quindi mescola livello reale, livello immaginario, 40 anni di storia con autentici pezzi di bravura anche sul piano del montaggio narrativo, in sostanza costruisce un romanzo mondo. Roth ci costruisce un romanzo famiglia, pur raccontandoci cose sostanziali sull'America, De Lillo ci costruisce un romanzo mondo. Vince Roth, perde De Lillo. Lo considero uno spartiacque simbolico, e qui arrivo al punto essenziale invece del dopo 11 settembre, perché è questa vittoria di Roth su De Lillo riproduce esattamente ciò che è capitato al romanzo americano degli ultimi 10 anni. Il romanzo americano degli ultimi 10 anni non è mai praticamente un romanzo mondo, cioè quell'idea di un romanzo all inclusive, in cui davvero si può raccontare tutto. Si può raccontare tutta la storia, beh, quell'idea lì è morta, perché è morta forse la consapevolezza di avere gli strumenti epistemologici, per poter raccontare davvero e con convinzione tutta la storia americana, poter fare una vera analisi, mettersi nella posizione dello storico e dell'analitico, che è una posizione che De Lillo ha coltivato per tutta la sua carriera, e raccontare l'America in toto. Manca, ovvero l'America si presenta agli occhi del romanziere come un sistema di segni che è diventato difficile raccontare, difficile offrire a un pubblico e anche, perché no, difficile esportare. Io penso che, e questo è l'assunto che poi adesso passerò ad illustrare con una serie di esempi, penso che il romanzo americano abbia perso quella primazia, diciamo, a livello, quel ruolo di guida a livello mondiale, perché ha perso in primo luogo al proprio interno, all'interno di se stesso, la capacità di raccontare tutto. Ha smesso di raccontare tutto e ha cominciato a raccontare per parti. Ha cominciato a tornare agli elementi di base, in qualche modo, della narrazione. Uno degli elementi di base, lo abbiamo detto, è la famiglia, e la saga familiare è una delle misure essenziali del romanzo americano dei primi anni 2000, mettiamola così. Nomi, e adesso andremo a vederli, Jonathan Franzen, uno su tutti, con i suoi due romanzi, che sono i due romanzi considerati i capolavori in qualche modo del primo decennio del nuovo millennio, che sono Le correzioni e Libertà, non a caso ambedue saghe familiari, Jeffrey Eugenides o Eugenides a seconda, perché anche quando si va in America non si capisce ancora questo signore, che d'altronde è di origine greca, come lo si debba pronunciare correttamente. Middlesex, altro grande romanzo, anch'esso premiato col Pulitzer, saga familiare, seppur molto particolare. Quindi la famiglia come luogo in cui, famiglia spesso disfunzionale, come luogo che fa in qualche modo da specchio interno a tutto ciò che nell'America non va, all'impossibilità, usiamo idealmente il titolo Le correzioni, di correggere quello che non va. E direi di più, un altro elemento, la nostalgia, ossia l'idea che le cose non vanno ora, ma c'è stato un tempo, un qualche tempo, in cui invece le cose andavano. un'idea che viene affermata e negata al tempo stesso dagli scrittori, soprattutto dagli scrittori più importanti, quelli che davvero vanno a fondo e che hanno un rapporto dialettico con questo senso di distruggimento per ciò che non c'è più, che pure è visibile e presente nei loro romanzi. E qui io vi ho messo a disposizione qualche citazione che scorre lì, perché questo è anche l'elemento che invece accomuna già De Lillo e Roth. Perché? Prendiamo questa citazione da Underworld. Qui si parla di due eventi essenzialmente in questa citazione, no? Cioè si parla di Kennedy, di JFK, e si parla del famoso fuoricampo di Thompson. Questo è uno dei personaggi di Underworld, il quale dice: quando hanno sparato a JFK, la gente si è rintanata dentro casa, a guardare la televisione al buio, a parlare al telefono con amici e parenti. Eravamo tutti separati e soli. Ma quando Thompson ha battuto il fuoricampo, la gente si è precipitata fuori, la gente voleva stare insieme. È stata forse l'ultima volta che la gente è uscita spontaneamente di casa per qualcosa, per la meraviglia, per lo stupore, come una nota a piedi pagina alla fine della guerra. Questo è De Lillo che ci parla di due eventi. Allora, uno è un evento, e vi assicuro che è un evento epocale, cioè il fuoricampo di Thompson. A noi del baseball non ce ne frega niente, ma per un americano e tanto più per un newyorkese come De Lillo, quel fuoricampo è come, non lo so, i tre gol di Paolo Rossi al Brasile per noi, è più o meno la stessa cosa. Quindi è un evento, è il simbolo, è la quintessenza dell'evento sportivo. E l'altro è uno dei grandi spartiacque della storia americana, perché così come noi alle volte, adesso noi ci possiamo, a me capita spesso di parlare con delle persone e di dire: dove eri tu quando è morto Falcone? E quasi tutti se lo ricordano. Ecco, per un americano non esiste un americano nato prima del 1963 che nel 63 fosse in grado di intendere più o meno che non si ricordi dov'era quando è morto Kennedy. E però racconta De Lillo che fra altre cose a JFK, alla morte di JFK, ha dedicato un altro romanzo bellissimo che si intitola Libra, ci dice che quello è un momento in cui perfino la reazione è una reazione di frammentazione, di paura, in cui ciascuno si chiude. In cui ciascuno si chiude in casa e guarda caso ciascuno guarda la televisione. E qui De Lillo ci parla dell'invasione dei media, voi saprete che insomma la morte di Kennedy è uno spartiacque anche da quel punto, no? Perché per esempio, per capire come è morto, come non è morto, uno degli elementi essenziali perfino per gli inquirenti è per la prima volta un filmato, il famigerato filmato di Zapruder. Quindi lui ci sta raccontando queste cose da una parte. Questo è successo con JFK. Ai tempi di Thompson era ancora diverso, la gente scendeva per strada, la gente voleva stare insieme, uscire di casa spontaneamente per qualcosa. Ora, in pastorale americana succede qualcosa di simile. La prima occasione in cui l'io narrante del romanzo, che è il solito alter ego di Philip Roth, cioè Nathan Zuckerman, viene a sapere della storia dello svedese, e quindi di questa sua tragedia, è la classica riunione di ex studenti. Cioè una riunione di ex studenti a, se non mi ricordo male, cinquantenario dall'equivalente del nostro esame di maturità. Gli ex studenti della scuola a cui andava Nathan Zuckerman si ritrovano, fra questi ex studenti c'è anche il fratello dello svedese, e questo fratello dello svedese, Jerry, comincia a raccontare a Nathan Zuckerman che cosa è successo a suo fratello, e quindi Zuckerman viene a sapere della tragedia di quest'uomo che per lui era un simbolo delle virtù atletiche e tutto quello che abbiamo detto prima. Zuckerman aveva pensato di tenere un discorso, perché lui è uno scrittore e quindi ovviamente tutti si aspettano che lui parli a questa riunione. Lui alla fine non parlerà, però comunque inserisce nel romanzo il discorso che lui avrebbe tenuto, e una parte di questo discorso è dedicato al concetto di quartiere. Questo è quello che ci dice Roth per bocca di Zuckerman. Il quartiere, forse per definizione, è il luogo a cui il bambino dedica spontaneamente tutta la sua attenzione. È il mondo non filtrato, è il modo non filtrato in cui il mondo acquista per lui un significato che passa al bambino direttamente dalla superficie delle cose. Ciò nonostante, 50 anni dopo, io vi domando, l'immersione è mai più stata così completa come lo fu in quelle strade, dove ogni isolato, ogni cortile, ogni casa, ogni piano di ogni casa, i muri, i soffitti, le porte e le finestre di ogni appartamento, della famiglia, dell'ultimo amico, era stato individuato con tanta esattezza? Ora, anche qui, ciò che domina il tono è la nostalgia, ed è la nostalgia di una comunità. Che questa comunità sia la comunità che si raduna intorno a un'impresa sportiva, o che questa sia la comunità di quartiere di Newark, New Jersey, qui c'è qualcosa che si è perso. c'è qualcosa che si è perso, e si è perso il senso della comunità. Se voi girate per questa mostra capirete che il problema di recuperare un senso della comunità è un qualcosa che tormenta, ossessiona anche tanti artisti che sono esposti qui. Ed è ciò che, di cui viene denunciato il venir meno, in qualche maniera, sia da Philip Roth, sia da Don DeLillo. E dirò di più, non soltanto da loro. Dunque, questo signore che vedete là sotto è un altro scrittore americano importante degli ultimi 10 anni. Siamo entrati adesso nel millennio che ci interessa. Siamo al 2001 in realtà, o meglio al 2000, romanzo premiato ancora una volta con il premio Pulitzer nel 2001, quindi proprio nell'anno dell'11 settembre. L'autore è Michael Chabon, che è anche lui uno scrittore di origine ebraica e con una forte presenza di ebraismo nei suoi temi, nei temi di molti suoi romanzi, e questo suo romanzo in particolar modo, che io ho semplificato come Cavalier and Clay, in realtà il titolo completo è Le fantastiche avventure di Cavalier and Clay, è un romanzo che esce appunto nel 2000 in America, vince il Pulitzer ed è un romanzo storico. Però è un romanzo storico molto particolare, molto stravagante, nel quale in realtà la storia che si racconta, cioè si racconta la storia americana e non solo, anche europea, e anche della grande emigrazione dall'Europa verso gli Stati Uniti durante gli anni del nazismo, ma la si racconta attraverso due personaggi che fanno fumetti, due fumettari, letteralmente, che si chiamano per l'appunto uno Cavalier e l'altro Clay. Cavalier è ceco, di origine cecoslovacco, ed è fuggito da lì, come tanti emigrati in quegli anni, ed è ovviamente ebreo, e Clay invece è un cripto omosessuale americano, fra altre cose afflitto da giovane da poliomielite, quindi insomma una persona anche con un rapporto disgraziato con il proprio io e con il proprio fisico. Queste due persone diventano una cosa sola e creano un personaggio che è un po' l'equivalente degli eroi della Marvel e via dicendo, ovviamente di fantasia, e che poi curiosamente tanto è stato il successo del romanzo che è diventato un vero personaggio dei fumetti, che si chiama l'escapista, cioè l'artista della fuga in qualche modo, e che riproduce nel proprio stesso io di personaggio la fuga di Cavalier, che lascia l'Europa e va in America, e di Clay, che fugge dalla malattia e fugge anche dalle convenzioni sociali e cerca di andare lentamente ad accettare la propria omosessualità. Questa è la storia del romanzo. Il romanzo ha molte caratteristiche in comune con il romanzo di DeLillo. È un romanzo anche questo in cui entrano tantissime cose, in cui entra a piene mani la cultura popolare, evidentemente attraverso il fumetto, in cui si fondono personaggi di fantasia e personaggi storici. Qui per esempio, per dire, tre personaggi che compaiono in questo libro sono Houdini, Orson Welles e Salvador Dalí, che hanno tutti e tre una parte in questo romanzo, per varie ragioni. Eppure lo stesso Chabon, interpellato da un giornalista, perché per l'ennesima volta gli dicevano ma il tuo romanzo ci ricorda tanto Underworld di DeLillo, risponde, devo dire con molta umiltà se vogliamo, quello che leggete lì. Dice, a me sembra si tratti di due libri completamente diversi. DeLillo sta facendo qualcosa di totalmente differente, molto più analitico e critico, nel senso che si propone come un vero e proprio interprete della storia americana, mentre a me interessa molto di più raccontare semplicemente una storia. La differenza è gigantesca ed è una differenza concettuale e culturale, è una differenza che evidentemente porta il segno di una ritrazione. Cioè, che cosa ci sta dicendo Chabon? Ci sta dicendo essenzialmente, dice, io, a me interessa raccontare una storia, punto e basta, quindi la posso raccontare in questa forma, la posso raccontare in altre forme possibili. In effetti poi lui è un autore non a caso estremamente vario dal punto di vista narrativo. Un altro suo romanzo, fra altre cose molto bello, è per esempio di ambientazione universitaria ed è Wonder Boys, che è un romanzo da cui è stato tratto anche un bel film con Michael Douglas, molto bello, se vi capita di ripescarlo guardatelo perché merita. Ecco, però lui sta dicendo qualcosa di molto importante, se io non me la sento più di essere analitico, di essere critico, di interpretare la storia americana, già è tanto se riesco a raccontarla una storia, che sia americana in parte, in tutto, questo è ciò che mi sento di fare. Lo fa in un romanzo di 800 pagine, rutilante, pieno di invenzioni, un romanzo meraviglioso e divertentissimo, che però è infinitamente, è tre gradini sotto quella che era l'ambizione di DeLillo. che è un altro segno della ritrazione, ovvero sia il romanzo storico, se così vogliamo chiamarlo, del nuovo millennio, quindi post 11 settembre, è quasi sempre un romanzo che si pone proprio fisiologicamente dei limiti oltre i quali non può e non vuole andare. Racconta storie, non racconta più la storia americana. La storia americana non la si legge, si fatica a raccontarla e spesso e volentieri non la si capisce. Quindi questa è una delle possibilità su cui si muove il romanzo americano. Voi troverete, se anche andando in libreria, un'enorme quantità di romanzi storici, perché a volte, soprattutto quando si ha difficoltà a raccontare il presente, per esempio si ha tanta difficoltà e si è avuta per tanti anni difficoltà a raccontare l'11 settembre, con tutto e poi i romanzi ci sono e qualcuno ve lo citerò anche, raccontare episodi della storia americana, tornare indietro, è anche una forma di trovare uno spazio protettivo, fra virgolette. Tanto più se tu appunto vuoi raccontare semplicemente storie, perché capirete che raccontare semplicemente storie sull'11 settembre non è una cosa che si possa fare. Quello è un nodo, è una ferita aperta, sulle ferite aperte non si raccontano storie, punto. Lì c'è la necessità di raccontare la storia e vedremo che chi prova a raccontare l'11 settembre deve usare delle strategie molto precise, chi non le usa si ficca nei guai da solo e adesso ci arriveremo perché parleremo anche di quello. Però questa è una possibilità. L'altra possibilità naturalmente è il romanzo familiare, come dicevamo, e il capostipite del romanzo familiare è sempre Pastorale americana. Allora, prima vi ho citato un passo che era di rievocazione nostalgica, adesso vi cito un passo che è il cuore della tragedia dello Svedese. Quindi vediamo come Roth ce la presenta. E poi la perdita della figlia, avevamo detto, no, è la figlia la causa della crisi della famiglia Lebov. La quarta generazione americana, una figlia fuggitiva che avrebbe dovuto essere l'immagine perfezionata di se stesso, come lui era stato l'immagine perfezionata di suo padre, e suo padre l'immagine perfezionata del padre di suo padre. La figlia musona, arrabbiata, sputa veleno, alla quale non interessava per niente essere la prossima dei fortunati Lebov, che lo stanava dal suo nascondiglio come se il fuggiasco fosse lui, iniziando lo svedese allo ostracismo di un'America completamente diversa, una figlia e un decennio che avevano mandato in mille pezzi la sua particolare forma di utopia, la peste americana che infiltrandosi nel castello dello svedese aveva contagiato tutti, la figlia che lo sbalza dalla tanto desiderata pastorale americana e lo proietta in tutto ciò che è la sua antitesi e il suo nemico, nel furore, nella violenza, nella disperazione della contropastorale, nell'innata rabbia cieca dell'America. Questo è Roth Pastorale americana. Chiaramente Roth ci sta dando degli elementi storici, non è che non ce li dia. Ci dice che gli anni 60, perché poi quel decennio di cui si parla è il decennio degli anni 60, naturalmente agli occhi di un giovane di successo, cresciuto nell'America del secondo dopoguerra, integrato, quegli anni 60 sono un momento di disorientamento totale. Ma nonostante questo, alla fine, il soggetto di questa frase è sempre, soltanto ed esclusivamente la figlia. È la figlia che gli fa tutto questo, è la figlia che rompe il patto generazionale, che non vuole essere come suo padre, mentre Lebov è stato come il padre è stato come il padre del padre, quindi questa quarta generazione in cui l'idillio americano si rompe. Allora, l'idillio americano è sul segno della continuità tra padri e figli, la tragedia americana è la ribellione dei figli ai padri. Naturalmente con questo io non voglio dire che Roth sia esprima posizioni conservatrici e dica i figli non si devono mai ribellare ai genitori. Tra l'altro uno degli ultimi romanzi di Roth, che è Indignazione, è tutto sulla rivolta di un figlio contro un padre, e tra le altre cose per uno scrittore ebreo americano il rapporto figlio-padre, soprattutto devo dire figlio maschio-padre, è un rapporto particolarmente controverso e tragico. Però il problema è che al fondo di tutto, pur prendendo ciò che Roth ci dice con una certa dose di ironia, nonostante tutto è vero agli occhi di Roth, così come è vero agli occhi di Nathan Zuckerman, che è il suo portavoce, così come è vero agli occhi dello svedese, che si stava meglio in quel quartiere, che si stava meglio quando l'eroe sportivo sposava la reginetta e la vincitrice dei concorsi di bellezza. Cioè che c'era una coesione, magari anche banale, magari anche stupida e a volte superficiale dietro tutto questo, che adesso siamo costretti dalle circostanze e dai tempi a rimpiangere. Calcolate che tutti questi episodi, e in genere proprio la fine dello Svedese, è datata più o meno, perché anche questo a suo modo è un romanzo storico, pastorale americana, è datata nel 1974, in America ci sono le udienze sul caso Watergate, quindi fra le altre cose c'è un paese anche che sta impazzendo. Il Watergate è l'ultimo passo in qualche modo di una... è un'altra cesura, ecco, un altro evento epocale. Se nel 63 c'è JFK, nel 74 c'è il Watergate, cioè il primo presidente che tradisce. Saprete che Roth poi ha dedicato, perfino nel titolo del romanzo successivo a Pastorale Americana, che è La macchia umana, ha dedicato le sue riflessioni anche a Clinton, cioè all'altro presidente che in modo probabilmente infinitamente meno grave di Nixon, però nonostante tutto ha mentito al suo paese, alla sua nazione. Guardate che succede qui, questo è l'incipit delle correzioni di Jonathan Franzen, quindi vedete che adesso tutto torna, questo è l'autore, proprio per status è definito il grande autore americano del primo decennio del nuovo millennio, cioè in America se si chiede chi è il grande scrittore nuovo, eccetera, il nome che si fa è Jonathan Franzen, una minoranza estrema fa il nome di David Foster Wallace invece, non a caso amico di Franzen e purtroppo morto suicida 3 anni fa. Questo è l'inizio delle correzioni. Un fronte freddo autunnale arrivava rabbioso dalla prateria. Qualcosa di terribile stava per accadere, lo si sentiva nell'aria. Il sole era basso nel cielo, una stella minore, un astro morente, raffiche su raffiche di entropia. Alberi irrequieti, temperature in diminuzione, l'intera religione settentrionale delle cose era giunta al termine, neanche un bambino nei giardini, ombre e luce sulle zoisie ingiallite, querce rosse e querce di palude e querce bicolori riversavano una pioggia di ghiande sulle case senza ipoteca, le controfinestre rabbrividivano nelle stanze da letto vuote e poi il ronzio monotono e singhiozzante di un'asciugabiancheria, la contesa nasale di un soffiatore in giardino, il maturare di mele nostrale in un sacchetto di carta, l'odore della benzina con cui Alfred Lambert aveva ripulito il pennello dopo la verniciatura mattutina del divanetto di Rimini. Questo è l'inizio, oltre a essere, a mio modo di vedere, un pezzo di bravura quasi cinematografica, no? Con questa inquadratura che parte da lontano, un fronte freddo, e poi si sofferma su singoli dettagli, e poi questi dettagli si personalizzano sempre più, e infine, si arriva all'odore della benzina, e si arriva al nome, Alfred Lambert, che è l'autore di il nome di uno dei protagonisti di questo romanzo. Però, qui che cosa c'è? C'è intanto un senso di minaccia, evidentemente. Qualcosa di terribile stava per accadere, lo si sentiva nell'aria, e questa minaccia poi la vedremo nelle prossime citazioni, perché ci porterà all'altro punto, diciamo, dopo il romanzo storico debole, dopo il romanzo di famiglia, alla terza grande categoria a cui vi vorrei introdurre, poi le categorie sono 4 in tutto, quindi arriveremo poi rapidamente a chiudere il cerchio. Quindi c'è questo senso di minaccia molto molto forte che incombe. C'è un paesaggio che è il classico paesaggio suburbano americano, che è anche quello di cui troverete esempi significativi, a mio modo di vedere, nella mostra, quindi poi vi prego anche su questo, quando guardate certe cose di questa mostra, certe case che stanno in una delle sale, che stanno mezze sospese su buchi, per esempio, no? Riflettete su questa frase qua, perché insomma certe corrispondenze non sono casuali. Quindi un pezzo di bravura, un senso di minaccia che colpisce la casa. La casa è chiaramente, in perfetta metonimia, è la famiglia. Ciò che realmente è a rischio nelle correzioni è una famiglia americana, di cui naturalmente Alfred Lambert, ingegnere ferroviario in pensione, è diciamo il pater familias, se così vogliamo dire, però un pater familias vecchio con il Parkinson e che non accetta la propria malattia, non accetta la vecchiaia ed è estremamente bizzoso e ribelle. Accanto a lui c'è una moglie, la moglie è Enid, che vuole mettere in ordine le cose, che è fissata col fatto che le cose vanno corrette, che se le cose non vanno bene bisogna trovare la maniera di correggerle, da cui il titolo del romanzo, Le correzioni. Lei organizza questo grande, piccolo in realtà, raduno di Natale della sua famiglia, riesce a far venire a casa i suoi 3 figli sparsi per l'America. Questi 3 figli sono 3 figli disfunzionali a loro volta e un po' disastrosi a loro volta. Uno dei tre lavora in banca ed è sposato con una moglie un po' infantile, un po' lagnosa, che l'ha fatto piombare in depressione. La sorella è una la sorella ha delle tendenze lesbiche non del tutto confessate, e l'altro fratello, Chip, che è forse dei tre fratelli e forse dell'intero libro è il vero protagonista, è un ex professore universitario che è stato cacciato dal suo college perché aveva una mezza storia, aveva mezzo molestato una studentessa, e che passa tutta la sua vita a cercare disperatamente di scrivere una sceneggiatura che non finisce mai. Ora, il romanzo ha degli elementi anche di satira forte della famiglia, però al fondo di tutto questo disperato desiderio di questa madre di mettere ordine, di correggere le cose, l'idea appunto che se si sbaglia, se si devia dal giusto, bisogna correggersi, è il suo modello educativo, il modello che lei ha cercato di applicare ai figli. I figli evidentemente tanto corretti non si sono, il marito ormai si rifiuta di farsi correggere, quindi qualunque cosa faccia, anche le cose più stravaganti, e ne fa diverse evidentemente anche per effetto della malattia, qualunque cosa lei provi a dirgli, il marito monta su tutte le furie ed è quindi intrattabile. La disperazione di questa donna è una disperazione autentica, nonostante tutto. Ed è una disperazione, questo romanzo ha un'apertura e una chiusa che purtroppo non ho messo qui e mi dispiace, perché ripensandoci forse avrei fatto meglio a mettercela, però ce l'ho qui da qualche parte e voglio leggervela, perché il romanzo, dopo tutto questo, diciamo dopo questo Natale, poi naturalmente non si parla solo del Natale, il romanzo è ricchissimo di flashback, quindi noi dei personaggi davvero minuziosamente sappiamo tutto, ma alla fine del romanzo, di nuovo il personaggio con cui si chiude il romanzo è questo signore che qui ha ripulito il pennello dopo la verniciatura mattutina del divanetto di Rimini, e piano piano la sua malattia lo porta alla morte. E questo è quello che ci dice Frenzen in chiusura del romanzo. Ci dice: la sola cosa che non dimenticò mai lui, Alfred Lambert, fu come rifiutare. Tutte le correzioni di Enid erano state inutili, era testardo come il giorno in cui l'aveva incontrato, e tuttavia quando morì, dopo averlo baciato sulla fronte ed essere uscita con Denise e Gary, i due figli, nella tiepida notte di primavera, Enid sentì che niente poteva più uccidere la sua speranza, niente. Aveva 75 anni e intendeva cambiare alcune cose della sua vita. Ora capirete, c'è tanta ironia, ma c'è anche tanta tenerezza in questo finale. Cioè, Frenzen critica queste famiglie, vede nel disfarsi della famiglia in fondo la radice di una crisi americana, e però sta lì dentro, è lì dentro che lavora, e i personaggi ce li fa anche amare, non li prende soltanto in giro. Cioè ci racconta, ci scrive delle autentiche saghe familiari, e se delle correzioni questa saga familiare si presenta con uno stile scintillante, con un'eleganza anche formale che deve molto anche al postmoderno e anche alla letteratura sperimentale degli anni 70 negli Stati Uniti, quindi ai Pynchon, ai De Lillo, eccetera, eccetera, ecco come invece, vi prego di notare la variazione stilistica rispetto al libro precedente, ecco come si apre l'ultimo romanzo di Frenzen, Libertà, uscito nel 2010, quindi un anno e mezzo fa in America, e salutato come un capolavoro, con grande entusiasmo, invitato da Oprah Winfrey, super bestseller in America, romanzo circondato da un alone leggendario. Il romanzo comincia così: le notizie su Walter Berglund non vennero riprese dalla stampa locale. Lui e Patty si erano trasferiti a Washington 2 anni prima e ormai non contavano più niente per St. Paul, ma la nuova borghesia urbana di Ramsey Hill non era così leale alla propria città da non leggere il New York Times. Secondo un lungo e assai poco lusinghiero articolo del New York Times, Walter, nella capitale della nazione, aveva mandato a rotoli la propria vita professionale. I suoi vecchi vicini avevano qualche difficoltà a conciliare la descrizione del quotidiano, arrogante, tirannico, eticamente compromesso, con l'uomo generoso, sorridente e rubicondo dei loro ricordi, l'impiegato della 3M che risaliva Summit Avenue sulla sua bici da città nella neve di febbraio. Sembrava assurdo che Walter, più verde di Greenpeace e cresciuto in campagna, fosse finito nei guai per connivenza con l'industria del carbone ai danni dei contadini. Ma nei Berglund, d'altra parte, c'era sempre stato qualcosa che non andava. Ora, a mio modo di vedere, c'è intanto una differenza stilistica impressionante fra il precedente incipit e questo. Questo non è un romanzo di stile, Cioè qui lo stile è strettamente funzionale a ciò che si vuole raccontare. Se voi pensate a quell'inizio, con quell'apertura ampia, con quel lavoro di focalizzazione che veniva fatto nel precedente romanzo, qui Frenzen semplifica all'estremo e pone immediatamente la questione. La questione riguarda, nei Berglund c'era sempre stato qualcosa che non andava. Alla fine il romanzo questo racconta, che cos'è che non andava nei Berglund? Quindi in Walter, in primo luogo, in sua moglie Patty e nei due figli poi, Joy e Jessica. Ancora una volta una famiglia. Questa volta ciò che non va ha a che fare con, ancora una volta, con ciò che è riportato primariamente nel titolo del romanzo. Se il precedente si chiamava Le correzioni e quello che non andava è che queste correzioni non andavano praticamente mai a buon fine, qui il problema è la libertà e che cosa te ne fai. Ovvero sia, se tutti i personaggi hanno libertà di scelta, come utilizzano questa libertà? Quasi sempre utilizzano la loro libertà di scelta sbagliando. Questa è la storia del romanzo. Patty ha avuto la libertà di scegliere fra Walter, che ha sposato, e il miglior amico di Walter, musicista un po', anche un po' paraculo, diciamo, insomma, furbacchione, donnaiolo, e ha scelto la sicurezza di Walter ed è piombata in depressione, perché la sicurezza la deprime. Walter commette un errore ancora più grave, lui, da avere davvero più verde di Greenpeace, come ci dice qui, a un certo punto si fissa con questo uccello che si chiama la dendroica cerulea, e in sostanza si vende a una compagnia carbonifera, accettando che la compagnia carbonifera rasi sostanzialmente le cime delle montagne, no? Perché il carbone sta subito sotto, quindi per poter poi avviare un'attività estrattiva, in cambio di un piccolo pezzo di terreno protetto in cui la dendroica cerulea potrà sopravvivere all'estinzione. Quindi una scelta dettata non solo dalla libertà ma dalle convinzioni, ma talmente stupida e talmente catastrofica da portare Walter Berglund alla rovina e vedere dipinto per l'appunto come eticamente compromesso. Lui che invece dell'etica ha fatto la sua ragione di vita. Quindi ci si sta raccontando ancora una volta un qualcosa che tocca proprio i nodi della vita individuale e ci viene ancora raccontata ancora una volta attraverso un nucleo, che è il nucleo familiare. Questo passare da un registro stilistico alto, molto alto, che era quello delle correzioni, a questo registro stilistico, che è molto più ottocentesco, è molto più disteso, molto più narrativo, è il frutto di una scelta deliberata da parte di Frenzen. Frenzen ha espresso molto chiaramente il suo concetto, soprattutto in un articolo che lui non a caso pubblicò su New Yorker nel 2002, quindi subito dopo il successo delle correzioni, in cui lui decretò il proprio addio, in qualche maniera, a uno degli scrittori che più lo avevano influenzato da giovane. Questo scrittore era William Gaddis, che è uno scrittore, il classico scrittore postmoderno americano, difficile, complesso, un grandissimo maestro per pochi. Ciò che in sostanza Frenzen a un certo punto dice sul conto di Gaddis è che Gaddis è uno status author, cioè un autore che pensa sempre prima di tutto al proprio status di scrittore, quindi alla propria grandezza, alla propria raffinatezza, alla propria cultura, mentre invece il tempo presente non è per gli status authors, ma per quelli che Frenzen definisce i contract authors, cioè gli autori che scrivono a partire da un contratto. Questo contratto è il contratto con il lettore, essenzialmente. Il lettore ha un orizzonte di aspettative, lo scrittore lo deve rispettare. Allora, cosa si aspetta un lettore? Dico io, fra le altre cose, un lettore a quel punto già post 11 settembre, un lettore che è passato per pastorale americana, per ciò che abbiamo letto, si aspetta un romanzo familiare di un certo tipo, che affronti però dei temi che sono temi molto presenti, perché chiaramente quando noi parliamo di libertà, la libertà degli anni in cui esce Freedom, per l'appunto, quindi nel 2010, dopo 8 anni di presidenza Bush e dopo tutto quello che la presidenza Bush ha fatto a livello di riduzione delle libertà individuali, una vicenda molto discussa, nella quale naturalmente tutto questo è stato fatto per delle ragioni che sono ragioni ben note, quindi se ne può discutere, insomma, no? Però chiaramente per un certo tipo di scrittore come Frenzen, democratico per definizione, quelle decisioni della presidenza Bush hanno avuto il Patriot Act e via dicendo, hanno avuto delle conseguenze che toccano proprio le libertà, e lui ci viene a parlare di libertà, perché il suo contratto prevede che si parli di libertà, ma che si parli di libertà nei modi giusti, che se ne parli con la lingua giusta in maniera che tutti possano capire. Non a caso questo è stato il bestseller, o uno dei 3-4 bestseller assoluti americani dello scorso anno, e quando dico assoluti mi riferisco a tutti, compresi Twilight o Harry Potter, insomma, ecco, ha venduto a quei livelli lì in America. Ora passerò all'altro punto su cui mi voglio fermare, parlerò di questo e poi credo mi fermerò anche in maniera da lasciare poi spazio alle vostre domande. Però l'altro punto che mi interessa molto, chiaramente di che cosa stiamo parlando quando parliamo di 11 settembre? Chiaramente parliamo di catastrofe, parliamo di apocalisse. Allora, l'altra grande vena del romanzo americano, o una delle altre grandi vene del romanzo americano dopo l'11 settembre, è quella post-apocalittica o apocalittica, che è segnata in maniera clamorosa da due libri. Io quella citazione di prima non la tratterò perché non farei in tempo, da alcuni libri, io ne citerò tre. Uno è L'uomo che cade di Don DeLillo, l'altro è La strada di Cormac McCarthy, e il terzo è molto forte, incredibilmente vicino, di Jonathan Safran Foer. Ne parlo perché sono tre modi, secondo me, diversi, ma anche simili per certi versi, di affrontare la catastrofe. Ora, poi tornerò su, ma la prima cosa su cui vi volevo far riflettere sono questi due, ancora una volta, due incipit, o quasi. L'incipit dell'uomo che cade di DeLillo, che vi leggerò ora, e poi l'incipit della strada di McCarthy, che vi leggerò subito dopo, anche se quello non è proprio esattamente l'incipit, è tipo la seconda pagina. Così comincia L'uomo che cade. Non era più una strada, ma un mondo, un tempo e uno spazio di cenere in caduta e semioscurità. Camminava verso nord, tra calcinacci e fango, e c'erano persone che gli correvano accanto, tenendosi asciugamani sul viso o giacche sulla testa. Avevano fazzoletti premuti sulle bocche, avevano scarpe in mano, una donna gli corse accanto, una scarpa per mano, correvano e cadevano alcuni, confusi e sgraziati, tra i detriti che scendevano tutti intorno, e qualcuno cercava rifugio sotto le automobili. Questo è l'incipit di un romanzo sull'11 settembre. Questa persona che cammina verso nord è uno dei protagonisti del romanzo ed è, scusate che ogni tanto mi serve di verificare che con tutti questi nomi non vorrei fare pasticci, comunque lui si chiama Ralph ed è uno dei protagonisti del romanzo ed è un uomo che praticamente si trovava nelle torri quando sono arrivati gli aerei, quindi in pieno 11 settembre, ed è uscito e in uno stato che non si capisce bene quanto confusionale, invece di tornare a casa sua o di andare in ospedale, perché fra le cose l'esplosione dei vetri gli ha provocato una serie di ferite sul corpo, è andato a casa della sua ex moglie, da cui era separato da più di un anno. Ed è andato a casa della sua ex moglie forse per vedere il figlio, è possibile, ma lui non dice mai perché c'è andato, sta di fatto che è andato lì e che la ex moglie in qualche modo lo riaccoglie. E quindi si crea questa stranissima situazione di quest'uomo probabilmente traumatizzato, di questa donna che comunque lo riprende con sé benché fossero separati da un anno, e questo ragazzino che è loro figlio, che nel frattempo passa il suo tempo con il binocolo insieme anche ai suoi amici per vedere se tornano gli aerei. Questo è una larga parte dell'uomo che cade ed è secondo me la parte più bella dell'uomo che cade. Poi l'uomo che cade è anche il difetto, a mio modo di vedere, di un'ampia parte che invece è dedicata alla preparazione dell'attentato, in cui ci si mette dal punto di vista dei terroristi, e che è una parte francamente non solo molto meno credibile, ma anche davvero molto più difficile, nel senso che è un po' difficile immaginare uno scrittore americano che empaticamente si metta nella prospettiva dei terroristi, e questo ha fra le altre cose suscitato moltissime critiche e ha causato in larga parte la stroncatura del libro, non solo negli Stati Uniti, ma in buona parte anche da noi. Questo è l'altro incipit. Non è un incipit, come vi ho detto, sarà più o meno la quindicesima, sedicesima riga. Chi di voi ha letto La strada sa che è costruita per piccoli blocchi, sostanzialmente. Questo è, se non sbaglio, il secondo blocco del romanzo. Quando ci fu luce a sufficienza per usare il binocolo, ispezionò la valle sottostante. Tutto sfumava nell'oscurità. La cenere si sollevava leggera in lenti mulinelli sopra l'asfalto. Studiò quel poco che riusciva a vedere. I tratti di strada, laggiù tra gli alberi morti, in cerca di qualche traccia di colore, un movimento, un filo di fumo. Abbassò il binocolo e si tirò giù la mascherina di cotone dal viso. Si asciugò il naso con il polso e riprese a scrutare la zona circostante. Poi rimase seduto lì con il binocolo in mano, a guardare la luce cinerea del giorno che si rapprendeva sopra la terra. Questo è il semi-inizio della strada di Cormac McCarthy. Come molti di voi sapranno, penso, far libro, film, eccetera, qui c'è una catastrofe di cui non si sa sostanzialmente nulla, se non gli effetti. Gli effetti sono molto semplici, non ci sono quasi più animali, ci sono solamente esseri umani che vagano per questo paesaggio in cenere. Due di questi esseri umani sono un padre e un figlio. Sono un padre e un figlio con una pistola e due proiettili nella pistola. Ed è la storia di un pellegrinaggio, che è un pellegrinaggio che è anche un gigantesco atto di amore di questo padre nei confronti del figlio, perché lui fa di tutto per proteggerlo, convinto che quel bambino, in quel bambino parli ancora forse la voce di Dio e che in quel bambino ci sia ancora speranza. Che cosa vediamo qui? Ancora una volta, qui c'è uno stranissimo effetto che è abbastanza tipico di tutto quello che è il romanzo cosiddetto post-apocalittico. Molti studiosi, molti filosofi, penso a quasi tutti i filosofi del postmoderno, Jean-François Lyotard, Frederick Jameson, eccetera, eccetera, ci hanno sempre detto in qualche modo che quasi tutto il romanzo, cioè il romanzo apocalittico per definizione quasi non esiste, cioè esistono pochissimi romanzi che ci descrivano l'apocalisse in presa diretta. Ci si raccontano sempre gli effetti di un'apocalisse. Se noi vediamo, ambedue questi romanzi hanno questa caratteristica essenziale, cioè non ci si racconta l'impatto degli aerei contro le torri, ma ci si racconta il dopo, la confusione, e la si racconta con dei toni, e perfino dei toni cromatici in questi due passi molto simili. C'è l'insistenza, sembra quasi di vederli in bianco e nero, sostanzialmente. Cioè l'idea del colore qui è del tutto evidente, no? In cerca di qualche traccia di colore, ma anche nel passo precedente di De Lillo non c'è colore. C'è cenere che vola, ci sono figure che sembrano in bianco e nero. Quindi si racconta sempre ciò che viene dopo l'Apocalisse, non si racconta mai l'Apocalisse. L'Apocalisse ha cercato semmai di raccontarla il cinema con appunto quella vena catastrofista che attraversa molto cinema contemporaneo, di qualità più o meno dubbia e discutibile. Ma che cosa succede quando si racconta un dopo l'Apocalisse? E in realtà questo dopo l'Apocalisse lo si racconta evidentemente da un presente. Questo è chiaro, che uno degli effetti che si tende a generare e che naturalmente è quello che Jameson chiama la nostalgia del presente, cioè che cosa succede? Che se uno immagina un futuro catastrofico, automaticamente i valori del presente, anziché essere oggetto, spesso questo può succedere, anziché essere oggetto di una contestazione, di un'analisi rigorosa, accurata, diventano dei valori che sono... appartengono già al passato di questo futuro che si racconta, no? Cioè per McCarthy tutto ciò che precede la catastrofe, che è in realtà il nostro presente, è la fucina di valori a cui attingere nel momento in cui non hai più nulla, nel momento in cui giri per un mondo nel quale gli umani si azzannano uno con l'altro, no? Chi ha visto il film o ha letto il libro sa che ci sono, e del resto McCarthy è sempre stato così, è uno scrittore così, è uno scrittore biblico nella sua violenza, ci sono anche in questo libro scene di difficile digestione, diciamo, no? Compresi appunto tutta una serie di parti dedicate al cannibalismo in qualche modo, cioè questi umani che non essendoci più animali ne prendono prigionieri altri e li tengono all'ingrasso, un po' come anzi le crede lo pollicino. Ecco, allora, questo è quindi alla fine di fronte a questa grande crisi, a questa grande crisi, a questo paesaggio devastato, cos'è che rimane alla fine? Quali sono i valori di riferimento che restano? Per McCarthy mi sembra non ci sia alcun dubbio. Padre, figlio, una madre rievocata sullo sfondo, una madre che disperatamente ha lasciato a loro la pistola con due proiettili in maniera che tutte e due si possano uccidere, tutte e due si possano uccidere se necessario, una madre che è sullo sfondo e che però viene ricordata continuamente, un padre e un figlio, un padre che si sacrifica per il figlio. Il romanzo si conclude con la morte del padre. Quindi sì, tragico, disperato, però alla fine i valori di riferimento ci sono, i valori di riferimento sono quelli elementari e ancora una volta sono quelli nucleari. Anche qui, anche in McCarthy c'è essenzialmente la famiglia nucleare. L'elemento essenziale, il legame d'amore che passa fra un padre e un figlio, cioè quello stesso legame di amore che poi in alcuni casi abbiamo visto prima in Roth può essere anche amore e odio, però quel legame generazionale che invece a volte si tronca e quando si tronca le conseguenze in termini di disfunzionalità sono sotto gli occhi di tutti. Questo è il messaggio di McCarthy. Io credo che McCarthy sia qui, sia in un altro romanzo straordinario e secondo me anche quello a suo modo post-apocalittico, che non è un paese per vecchi, che a suo modo è altrettanto post-apocalittico, perché veramente ci racconta un West che non esiste più, tanto per cominciare, cioè ci racconta l'anti-West, no? Anche il film dei Coen ha colto molto bene questo aspetto del romanzo e lo ha trasposto cinematograficamente. Ecco, anche in quel romanzo c'è ancora una volta un conflitto, no? C'è il vecchio sceriffo, interpretato nei film di Tommy Lee Jones, che è l'uomo che ancora crede in dei valori e che non a caso, soprattutto nel film, il rapporto che lui ha col padre è un rapporto molto forte. Dall'altra parte c'è il killer, lo straordinario Javier Bardem del film, cioè Sigur, che è un uomo macchina che uccide tutto ciò che si trova davanti, no? Quindi c'è questo conflitto tra un'umanità residua che però proprio in questa situazione residuale ritrova i propri valori di riferimento e li afferma perfino quando tutto intorno sembra negarlo. Beh, questo è McCarthy, ed è McCarthy che reagisce, perché no, anche all'11 settembre. Cioè, quello che io sto cercando di dire è che non c'è bisogno di parlare dell'11 settembre per parlare dell'11 settembre. E la somiglianza, che vi assicuro non riguarda soltanto questi incipit, ma riguarda diversi punti del romanzo, anche i rapporti genitori-figli, fra tutta la parte del libro di De Lillo che non è sul lato dei fondamentalisti, quindi tutta la parte che riguarda le vittime, diciamo fra virgolette, dell'11 settembre, e la strada di McCarthy, io non credo sia casuale. Perché La strada di McCarthy è un romanzo che è stato interamente pensato e scritto dopo l'11 settembre e che ne risente come atmosfera, perché l'altro modo di reagire all'11 settembre è raccontare le cose dopo l'apocalisse. Cioè, immaginiamo che l'11 settembre sia un'apocalisse, come si reagisce a questa apocalisse? Allora si reagisce anche agganciandosi a dei valori che sono dei valori difensivi. Cioè è veramente la difesa dei valori di base, di un'identità che a quel punto forse non è neanche più identità americana, è l'identità tout court forse, l'identità umana in sé per sé, ecco. Che però sono anche valori che in quel mentre insomma sono tutti in discussione, perché dopo l'11 settembre molti di questi valori sono entrati in discussione, soprattutto nel rapporto con l'altro, lo sappiamo molto bene, insomma, ecco. Cioè l'America viene fuori da un periodo in cui questi valori, ecco, per uno scrittore affermarli aveva tutta una serie di significati, aveva un significato di identità propria nazionale da riproporre, un significato rispetto a una certa deriva che il paese stava prendendo, un significato di autoaffermazione di sé di fronte a un'Europa che per esempio guardava per la prima volta gli Stati Uniti quasi con disprezzo. Non dimentichiamoci che dopo l'11 settembre ci sono stati momenti, e soprattutto dopo l'invasione dell'Iraq, devo dire, ci sono stati momenti in cui il sentimento anti-americano anche qui da noi era fortissimo, non parliamo in Francia. Quindi riaffermare questi valori e questi punti di riferimento. L'ultima possibilità, e poi chiudo e lascio le vostre domande, molto forte e incredibilmente vicino. Jonathan Safran Foer è uno scrittore molto giovane, nel senso che allo stato attuale ha poco più di 30 anni, 34 anni. Ha scritto un primo romanzo in cui si gira intorno all'Olocausto, in qualche modo, un secondo romanzo in cui si gira intorno all'11 settembre. Qui il protagonista di questo romanzo si chiama Oscar, è un ragazzino e ha perso il padre nelle torri. E lui che cosa fa? Nel romanzo fondamentalmente a un certo punto trova una chiave e un cognome dentro l'armadio del padre. E questo cognome, fra le cose, è un cognome comunissimo e di conseguenza è un cognome di cui soltanto nell'area di New York ci sono circa 280 persone. Lui ossessivamente parte e vuole portare la chiave esattamente alla persona che ne è proprietaria. Quindi lo scopo che questo ragazzino persegue, ovviamente imbrogliando, consegnando al suo insegnante privato di francese uno pseudo foglietto firmato dalla madre in cui si dice che mio figlio rinuncia alle lezioni di francese, la madre ovviamente non ne sa nulla, lui ne approfitta perché così fa le sue peregrinazioni per la città, fa tante cose a piedi, per le ragioni che vediamo adesso qui in questa frase. Questo ragazzino sta elaborando un lutto, che è un lutto individuale, che è il lutto della perdita del padre legata all'11 settembre. Vediamo che cosa dice. Dopo un anno aveva ancora estreme difficoltà a fare certe cose, tipo la doccia, chissà perché, e salire in ascensore ovviamente. C'erano un sacco di cose che mi davano il panico, tipo i ponti sospesi, i microbi, gli aerei, i fuochi artificiali, gli arabi nel metrò, anche se non sono razzista, gli arabi nei ristoranti, nei caffè e in altri posti pubblici, i ponteggi, i tombini delle fogne e le griglie del metrò, le borse senza proprietario, le scarpe, gli uomini baffuti, il fumo, i nodi, i grattacieli, i turbanti. La maggior parte del tempo mi sembrava ritrovarmi nel mezzo di un enorme oceano nero o nello spazio profondo, però non in un modo affascinante. Il fatto è che tutto era così incredibilmente lontano da me, di notte ancora peggio. Ho cominciato a fare invenzioni e dopo non riuscivo più a fermarmi come i castori che conosco. La gente crede che abbattano gli alberi per costruire le dighe, ma in realtà è perché non smettono mai di crescere gli denti e se non li limano continuamente tagliando il legno di tutti quegli alberi, i denti comincerebbero a crescergli dentro il muso e morirebbero. Il mio cervello era uguale. Ora, qui siamo su un altro tono, in un altro mondo, però è l'altra arma, e guardate che è un'arma anche questa molto ricorrente, che ricorre in tanti romanzi americani, ovvero sia il punto di vista del ragazzino, del diverso in qualche modo, della persona che ragiona diversamente rispetto a un adulto e che guarda il mondo e le cose degli adulti. Naturalmente è un fenomeno totalmente trasversale, sul quale forse bisognerebbe porsi delle domande anche più ampie che esulano da questo contesto e dal parlare di America, cioè in fondo anche da noi. I grandi successi degli ultimi anni molto spesso adottano questo tipo di voce, pensate che non ho paura di Nicolò Manniti, o no, che in fondo parla anche di delinquenza, criminalità organizzata, connivenze attraverso gli occhi di un ragazzino. E però qui c'è ancora qualcosa di più strano, cioè questi ragazzini sono veramente strambi, questo è un ragazzino strambo, per definizione, che fa del proprio strambezzo, fra virgolette, il suo modo di venire a patti col mondo e di guardarlo. Allora, è un po', questo ragazzino è l'ultima incarnazione da certi punti di vista del full shakespeariano, cioè del personaggio che siccome tanto è un ragazzino, siccome tanto è pure triste, può permettersi di dire tutte le verità e tutte le baggianate possibili e immaginabili e anche mescolarle, no? Guardate quella lista, ponti sospesi, microbi, aerei, lì dentro c'è tutto, c'è anche tutto 11 settembre, però ci sono anche tante cose incongrue e non importa. L'accostamento tra le cose congrue e incongrue a volte apre mondi differenti. Questa è un'altra strategia, ovvero sia o ci si ritrae o si raccontano storie invece che analizzare la storia, o ci si ritrae nella propria realtà nucleare e familiare, o si racconta il dopo l'Apocalisse, oppure si usa la voce di un bambino, cioè ci si trasforma nella voce di un bambino o nella voce di un pazzo o nella voce di una persona che non ha, deliberatamente non ha gli strumenti, non è neanche previsto che ce l'abbia gli strumenti per leggere il mondo e che quindi forse paradossalmente proprio perché non ce l'ha e quindi non ha nemmeno tutti i complessi legati all'impossibilità di leggerlo, va a finire che qualche volta scopre delle cose strane e curiose. Non è un caso che mentre De Lillo, dell'uomo che cade, è stato stigmatizzato per ciò che ha tentato, perché lui da grande analitico ha cercato di fare l'analisi dell'11 settembre, molto forte e incredibilmente vicino, è diventato il romanzo sull'11 settembre e ora diventa un film, come sapete, sull'11 settembre, che da quel che so non è granché e che però è un film con grosso sforzo produttivo dietro. Cioè questa è un'altra arma, io ve ne ho illustrate sostanzialmente quattro, parlando di sei o sette autori, è quanto io posso fare nel tempo che avevo a disposizione. Chiaramente si potrebbero dire tante altre cose, non è questa la sede, non è che si può fare parlare di tutto, però se voi avete curiosità, se voi avete aggiunte da fare, scrittori che avete letto, che non rientrano in questo quadro, che aprono ulteriori scenari, da questo momento la parola è a voi, io sono contentissimo ovviamente di rispondere a qualunque domanda, ma anche a qualunque spunto di discussione.
Qualcuno vuole intervenire?
Buonasera.
Le volevo chiedere se secondo lei il romanzo Infinite Jest di David Foster Wallace non può essere un punto di congiunzione tra il romanzo Mondo di De Lillo e, diciamo, il romanzo Famiglia di Roth o di Franzen, e collegato anche al fatto che secondo me il percorso di Franzen è stato molto simile a quello di Foster Wallace. Cioè, diciamo, Franzen aveva come punto di riferimento Gaddis, Foster Wallace ha avuto nella prima fase John Bart, e poi entrambi secondo me si sono un po' distanziati dall'autoreferenzialità di questi autori per puntare al lettore, al rapporto col lettore.
Allora, io ovviamente di Foster Wallace non ho parlato per una ragione che è esclusivamente legata alla cronologia, nel senso che chiaramente Infinite Jest è un romanzo cioè uscito a fine anni 90, e poi Foster Wallace per una serie di motivi romanzi non ne ha più scritti, anche se come forse saprete adesso è uscito ciò che rimane, diciamo, del romanzo su cui stava lavorando, che trovo anche quello estremamente significativo. Sì, io credo di sì, da un certo punto di vista è un punto di congiunzione, perché lui è uno scrittore secondo me totalmente inclusivo, anzi credo che uno dei suoi problemi, lo stesso Franzen lo ha raccontato più volte, è proprio il fatto che lui non se la sentiva di escludere nulla. Cioè una parte anche della sua, secondo molti, della sua depressione, anche di ciò che lo ha ucciso, derivava da questo suo amore sconfinato e interesse sconfinato per tutto ciò che aveva intorno a sé, no? E quindi da una parte lui è un autore che forse più di Franzen, a mio modo di vedere, insiste nonostante tutto su un modello più inclusivo e più totalizzante rispetto a quello di Franzen, e anche da un punto di vista stilistico fa molte meno concessioni ai lettori, cioè c'è poco da dire, dei due autori Franzen è uno che francamente io ho messo l'incipit di libertà non a caso, perché io ritengo quell'incipit una concessione enorme, dal mio punto di vista forse perfino eccessiva, al lettore. Foster Wallace questo non lo ha mai fatto, tant'è che è un autore di culto che ha un seguito sempre più ampio di lettori, però rimane un autore che ha un culto circoscritto e che secondo me non supererà mai certi limiti, perché sono limiti intrinseci in qualche modo alla sua scrittura. Però è vero, d'altro canto, che la riflessione di Wallace è molto sulla famiglia, soprattutto in Infinite Jest, questo oggettivamente è vero, cioè sulla famiglia per un certo verso e su società chiuse, vedi College per un altro, lui sicuramente sviluppa alcuni temi in comune con Franzen, li sviluppa forse addirittura in anticipo rispetto a Franzen, che ci è arrivato forse leggermente dopo. I due hanno vissuto per lungo tempo in comunione, in realtà, insomma, sono due persone profondamente legate. Sicuramente quello che è straordinario in Foster Wallace, che secondo me lo accomuna soprattutto al Franzen delle correzioni più che a quello di libertà, è l'empatia verso i personaggi. Cioè, questi sono due scrittori terribilmente empatici, che ci raccontano appunto storie, personaggi spesso buffi, anche con una componente anche satirica molto forte, però non sono nessuno dei due scrittori di satira, perché quello che hanno in più rispetto a uno scrittore di satira è il fatto di empatizzare con i personaggi di cui raccontano, mentre normalmente la satira tende a castiga tridendo mores. Beh, lì si ride qualche volta, in Foster Wallace tantissimo, però anche con un modo d'affetto verso i personaggi, compresi quelli negativi, che è un elemento in più qualificante, che in qualche maniera le differenzia tutte e due profondamente, per esempio da De Lillo, che è uno scrittore molto più freddo, molto più analitico, molto più rigoroso, e che pure era, fra altre cose, anche lui un grande ammiratore di Foster Wallace. Quindi è chiaro che in questa costellazione Foster Wallace avrebbe un posto. Se non ce l'ha avuto in questa lecture è per due motivi: il primo è puramente cronologico, il secondo è che è un autore che, siccome pubblico personalmente, in parte almeno, perché è un autore stile libero, eccetera, io ho sempre un certo ritegno e cerco sempre di, come dire, già qui per forza di cose sono stato costretto a mettere un'enorme quantità di autori in Audi, perché credo che purtroppo la letteratura americana degli ultimi 20-30 anni le grandi cose siano pubblicate per l'80% da in Audi, e così è. Però tutti questi autori qua sono pubblicati dal ramo torinese con cui io non lavoro. però diciamo che sicuramente ci sono degli elementi di contatto, però ripeto, io continuo a vederlo come un grande autore inclusivo, quindi in qualche maniera come un grande sviluppo di quell'idea di inclusività che è dei grandi postmoderni, più che di Barthes e di Geddes, forse ancora di più di Pynchon e di Derrida. Cioè lo vedo come loro figlio e però insieme molto più empatico e molto più aperto, diciamo, molto meno distanziato dalle cose che racconta.
Altre domande?
Buonasera, io ho una domanda ma a bruciapelo che non rientra nella tematica dell'incontro ma è una curiosità mia. Volevo sapere da lei un autore e un libro che l'hanno particolarmente interessata al di là della tematica dell'11 settembre.
Ma dunque, per quanto riguarda gli autori che sono già pubblicati, disponibili, eccetera, io penso che gli altri due grandi, grandissimi scrittori che io non ho nominato qui, forse avrei anche potuto farlo, uno dei due ce l'avevo negli appunti che però sarebbero bastati forse per 4 ore, quindi, però uno è sicuramente William Bollman, che io considero uno dei più grandi scrittori americani, forse il più grande addirittura, è che è uno scrittore molto particolare, uno scrittore molto difficile, uno scrittore molto ostico, perché molto estremo, è uno scrittore che porta in qualche modo alle estreme conseguenze un principio che però è fondante per tanta letteratura americana, che è il famoso scrivi di ciò che sai, di Hemingwayana memoria, con la differenza che poi appunto Bollman lo estremizza al punto che, siccome poi lui scrive quasi sempre di reietti, in qualche modo dei rifiuti della società e non solo americana, e quindi scrive di tossici, di puttane, di drogati e quant'altro, Bollman è uno che si è letteralmente fatto di crack, perché dice, io come faccio a scrivere di gente che si fa di crack se non mi faccio di crack anch'io? Però al di là di questo, che è un dato che può sembrare un mero dato di costume, poi c'è una scrittura di una qualità talmente superiore, una appunto empatia, per tornare al termine di prima, nei confronti di tutti questi miserabili e rifiuti, che invece acquistano una dignità tale nella sua scrittura, che io lo trovo veramente uno scrittore unico e credo uno scrittore che prima o poi necessariamente, ecco, forse mi piacerebbe pensare che fra 30-40 anni si parli più di lui che non di Franzen, e lo dico con tutto il rispetto per Franzen, perché credo che insomma il grande scrittore americano degli ultimi anni in realtà sia lui, come Foster Wallace, e un altro grande scrittore è Richard Powers, sicuramente, di cui avrei anche potuto parlare qui, perché invece è uno scrittore che affronta temi profondamente legati alla contemporaneità. Poi aggiungerei, perché non so se avete notato, ma parlando di questo tipo di narrativa post 11 settembre, e non per mia scelta, gli scrittori sono tutti uomini, e non è un caso, però io credo che negli ultimi anni siano anche successe delle cose invece di estremo interesse al contrario, ovvero sia c'è stata una nuova attenzione nei confronti della scrittura femminile, che si è tradotta anche finalmente nella scoperta di alcune grandissime scrittrici, una sicuramente Marilyn Robinson, che a mio modo di vedere è una scrittrice che metterei tranquillamente sul livello di Flannery O'Connor, cioè secondo me siamo da quelle parti lì, e un'altra è Elizabeth Strout, che è stata premio Pulitzer con Olive Kitteridge, clamoroso, imprevisto, inatteso, se non sbaglio nel 2009, il libro è stato pubblicato nel 2008 ed è una serie di racconti, per chi non sapesse di che si tratta, di racconti interconnessi in qualche modo, ambientati in un luogo piccolissimo, cioè una cittadina del Maine. Ebbene, Elizabeth Strout è una di quelle scrittrici che ha il dono di trasformare un microcosmo in un mondo. Ecco, in un mondo completo, un mondo nel quale ti immergi e che ami, che è un mondo fatto di piccole cose, il punto è molto questo, cioè che molta scrittura femminile degli ultimi anni è legata in maniera molto forte a delle realtà concrete e piccole. La novità grossa ultima, su cui sto ancora riflettendo perché ho letto il libro un paio di mesi fa, è Jennifer Egan, che come saprete ha vinto l'ultimo Pulitzer 2011, che è pubblicata da Minimum Fax, il titolo è Il tempo è un bastardo, e che è una scrittrice che sembra invece molto più su quella linea che riguarda i Foster Wallace e via dicendo, almeno come tale viene presentata. Io sinceramente l'ho letta, la trovo una scrittrice interessante, mi sembra un po' prematuro fare paragoni di quel tipo, però è un libro che sicuramente consiglierei di leggere. E poi ci sono quelli che usciranno, e che però insomma adesso parlarne ora forse è prematuro, però chiaramente facendo il lavoro che faccio mi capita di leggere anche tutto quello che... In realtà molte cose non sono neanche uscite ancora negli Stati Uniti, no? Perché come saprete i libri vengono messi poi in vendita anche all'estero e quindi anche in Italia, eccetera, molto prima di essere pubblicati in America, e ci sono sicuramente, ci sono dei segnali di risveglio. Per esempio ci sono almeno un paio di romanzi che per la prima volta parlano dell'Iraq, e parlano dell'Iraq con l'intensità e con anche la disperazione dei grandi libri su Vietnam americani, quindi di Inseguendo Cacciato, di Spacci, di Michael Herr, cioè in fondo fino ad ora non c'erano libri sull'Iraq, sull'esperienza di andare in Iraq soprattutto nel 2003. Sono usciti adesso, dovrebbero uscire, ce n'è uno bellissimo che dovrebbe uscire credo nel 2013, ed sono i primi segnali, sono segnali importanti per la ragione che ci dicevamo prima, cioè perché di certe cose veramente per gli americani negli ultimi anni è stato tremendamente difficile parlare. E un esempio l'abbiamo fatto con l'11 settembre qui, l'Iraq addirittura c'era se ne è parlato solamente a livello giornalistico, insomma di reportage giornalistico, ma a livello di elaborazione narrativa non c'era praticamente nulla. E invece adesso piano piano sembra che le cose stiano venendo fuori, anche cose di grande interesse e di grande qualità anche letteraria.